Laser.
Un arresto cardiaco, un incidente stradale, un'infezione o un forte squilibrio metabolico. E poi il buio. Ogni anno in Svizzera oltre 2000 persone finiscono in coma. Poco più della metà sopravvive. E riguarda sempre gli altri, finché non tocca a noi o a un nostro caro. La terapia intensiva salva vite umane, ma è un'esperienza pesante da vivere, con strascichi fisici, cognitivi e psicologici. Per aiutare i pazienti in coma, alcuni ospedali introducono l'uso di diari narrativi nel percorso di cura.
Buongiorno, signor Mirko. Mi chiamo Anneke. Sono l'infermiera di notte ed è per la prima volta che mi occupo di lei e che l'ho conosciuta. Lei per intanto non riesce a conoscere noi infermieri. Ha bisogno di riposare per poter tollerare diversi presidi e trattamenti. Per intanto possiamo solo sospendere per dei brevi periodi la sedazione. In tal senso, spero che ogni giorno andrà un po' meglio e che presto avremo l'occasione di conoscerci, rispettivamente. Coraggio, siamo con lei. Anneke.
Buongiorno, signor Alessio. Sono Sergio. Sono l'infermiere che si sta occupando di lei in questo momento. È ormai il terzo giorno che si trova qui ricoverato. È infatti arrivato il 24 novembre per un problema al cuore, quando era a casa sua. È arrivata la rega. Non conosco nulla di lei. Vedo solo che è giovane e spero che potrà svegliarsi presto.
Nel frattempo faccio, in realtà facciamo, tutti il tifo per lei. Per ora la saluto, Sergio. Questo è appunto scritto una decina di giorni fa per un signore che è ancora giù ricoverato da noi.
Allora, il diario è un piccolo quaderno che viene lasciato al posto letto, in cui infermieri, curanti, medici, fisioterapisti, ma poi anche i familiari e gli amici possono scrivere raccontando al paziente che appunto è in coma che cosa avviene attorno a lui giorno per giorno. L'idea nasce negli anni 80 nei paesi scandinavi e appunto l'idea è quella di aiutare il paziente a ricostruire che cosa è successo nel momento in cui era sedato. Il medico dà appunto informazioni di tipo clinico, darà ovviamente una lettera di dimissioni in cui sono scritti tutti magari gli esami, il risultato degli esami, piuttosto che le visite mediche fatte, però il paziente non riesce a capire come ha vissuto lui in quei giorni. Sono Sergio, sono un infermiere dal 2001, qui al cardiocentro, inizialmente nel reparto di degenza, adesso da alcuni anni in cure intense, e mi sono interessato al diario narrativo perché avevo visto questi raccoglitori nel nostro reparto. C'era appunto stato un primissimo tentativo di implementazione che però non era poi andato avanti e ho chiesto di poter riprovare, quindi è diventata la mia tesi di diploma e poi l'abbiamo implementato al cardiocentro ed eravamo a fine 2019. Alle nostre latitudini è abbastanza eccezionale, nel senso che appunto in Ticino siamo stati i primi a utilizzarli. Adesso so che anche la clinica Moncucco li utilizzano, però sarebbe bello che questa pratica venga diffusa e venga utilizzata in tutte le altre terapie intensive. Noi al cardiocentro abbiamo fatto uno studio chiedendo alle persone come avevano considerato il diario e quanto per loro era stato terapeutico. Alcune persone hanno detto che nei momenti in cui si sentono giù, la lettura del diario li aiuta appunto a tornare di buon umore. Questo contrasta un po' con quello che dicono alcuni studi in cui la lettura del diario potrebbe essere traumatica. In realtà traumatica è stata la malattia ed è stato magari il ricovero in terapia intensiva. E poi praticamente tutti hanno detto col diario io ho capito cosa mi è successo. E tanti dicono che il diario li ha aiutati a capire perché si trovano così e dà loro un nuovo senso alla vita.
Perché dà un nuovo senso alla vita?
Perché la vita cambia, la vita con una malattia grave cambia. Una persona ricoverata al cardiocentro in cure intense non viene perché gli fa male un dito, viene perché magari ha avuto un arresto cardiaco o un grosso infarto. E magari questa persona è giovane, e magari questa persona ha dei figli. Mi viene in mente a volte i libri di narrativa, no? In cui c'è un protagonista, poi questo protagonista, che è una persona normale, succede qualche cosa e diventa un eroe. Questo qualche cosa, che è la malattia, cambia, trasforma. Quindi la persona, paziente, non è più appunto la persona che vive la sua vita, ma arriva all'evento malattia e lo trasforma, io dico, in un eroe. E il diario è un po' questo racconto.
Quello che lascia una terapia intensiva è vero che c'è una lampadina che si spegne, cioè io arrivo a gestire un malato che deve essere ad esempio sedato, quindi in quello che si sente, diciamo così, è in coma farmacologico, e quindi è vero, cioè tu spegni una lampadina di un percorso di vita. Ma la domanda interessante che mi poni è: e poi? Attraverso lo strumento del diario, quindi la narrazione quotidiana, che sia operatori sanitari che familiari scrivono con la potenza scritta delle parole, permettono a un paziente sopravvissuto, che deciderà in maniera autonoma di leggere o meno il proprio diario, di colmare un periodo della sua vita che è stato oggettivamente spento per uno stato di necessità maggiore. Io mi chiamo Flavia, lavoro come infermiera nell'IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza e ho scoperto i diari di terapia intensiva dopo un percorso, diciamo così, professionale che mi ha coinvolto quasi in circa 20 anni all'interno delle terapie intensive. Personalmente credo tantissimo nello strumento, infatti negli anni mi sono specializzata nell'ambito della scrittura dei diari di terapia intensiva, proprio perché credo che la parola, anche scritta, possa essere un percorso di cura, perché le parole, in fin dei conti, curano tutti.
La scrittura di questi diari non è una scrittura fredda, oggettiva, clinica, ma è una scrittura empatica, soggettiva, in prima persona. Perché questa tipologia di scrittura fa la differenza nei benefici di cui poi dopo un paziente può avere?
Vorrei sottolineare la scrittura in prima persona. I diari mantengono le relazioni umane, perché se noi pensiamo al nostro scenario storico, le relazioni umane sono la base e ci viene insegnata dall'Homo sapiens. Una relazione umana mancante in una società può creare dei disturbi post-traumatici, perché c'è il vuoto. Nessuno sa se effettivamente quello che ti dico ti arrivi o ti ricordi, perché tu sei inficiato da una sedazione. Quindi cos'è che ti rimane? Cioè ti rimane la mia scrittura, che è impregnata dalla relazione umana.
Ludovica, oggi è una giornata oscura. Ero al lavoro concentrata sulle mie solite scartoffie e improvvisamente il suono del telefono, un prefisso diverso, e ho pensato, sarà qualche offerta telefonica? Chissà per quale motivo ho deciso di rispondere. Mi è crollato il mondo addosso, paura, ansia, angoscia. Ho preso la borsa, la giacca e sono corsa verso il parcheggio, in lacrime. Tu ricoverata in rianimazione. Così, improvvisamente, senza avvisare. Ho parlato con medici e infermieri del reparto sulla tua condizione clinica. Ho capito poco, volevo solo sapere se fossi viva o morta. L'avresti mai detto che io dovessi diventare la tua roccia? Da 20 anni a questa parte è sempre stato il contrario, la mia eroina con il mantello da unicorno. Come faccio, Lu? Cosa dirò ai tuoi figli? Dove hai messo il mantello? Se lo indosso, magari anche Filippo e Giada mi vedranno come la zia eroina. Ti voglio bene, la tua sister.
Arriviamo a chi scrive. I familiari possono contribuire, ma sono principalmente gli infermieri e le infermiere, no? Cosa vuol dire per un infermiere scrivere un diario di questo tipo? Intanto, dove lo trova il tempo?
Sì, richiede tempo, questo sicuramente, però non richiede così tanto tempo. viene scritto molto anche dai familiari, e anzi è terapeutico anche per i familiari, e a volte i familiari ci chiedono ad esempio i fogli da portare a casa e ce li riportano compilati, e loro stessi dicono di aver beneficio nella scrittura, e questo si vede, e questo si vede. Sono stato recentemente a un congresso dove c'era una presentazione e c'era questo medico che diceva: non è etico non fare qualcosa al paziente che gli procura beneficio. E penso che sia così, per cui la scrittura del diario è un qualcosa che è provato, che aiuta il paziente, e quindi io penso che non sia molto etico non farlo, insomma.
Io decido, anche fermandomi 10 minuti in più rispetto al turno prestabilito, perché capisco che scrivere la pagina di diario di terapia intensiva è importante. Molto probabilmente gli infermieri hanno una percezione di cura, proprio per il lavoro che fanno, differente. Noi viviamo con i nostri malati quotidianamente. In turni di 12 ore noi guardiamo e osserviamo le sfumature del viso di un malato, e quindi possiamo decidere di andare un po' oltre a quello che nella visione globale ci viene richiesto. Quindi tu lavori in terapia intensiva e sei un tecnico, vero? Ma io non voglio essere solo un tecnico, e tanti pazienti trovano un beneficio effettivo nella lettura dei diari, perché vanno a colmare proprio quei buchi mnemonici e danno delle giustificazioni anche a delle sensazioni che si sviluppano all'interno dei loro ambienti domestici, ai quali senza il diario non riuscirebbero a dare una spiegazione. Facciamo l'esempio che un malato a casa senta a un certo punto l'allarme di una macchina che inizia ad attivarsi. La sensazione intrinseca emotiva potrebbe essere disorientamento, paura. Io non riesco a capire perché se parte l'allarme di una macchina io ho questo vissuto interiore, non riesco a collocarlo in un percorso. Molto probabilmente nella lettura del diario di terapia intensiva qualche infermiere scrive: guarda, è stata veramente una nottata difficile, il tuo monitor ha suonato tutta notte, abbiamo lavorato tutta notte perché eri francamente instabile, ma finalmente stamattina posso scrivere questa pagina di diario raccontandoti quello che è successo. Quindi c'è anche la scrittura dei diari, non è l'oggi, è a bridge per un domani. Io non so se tu uscirai e quale sarà l'esito, ma io lo faccio oggi perché credo nel nostro percorso di cura e lo faccio per un tuo domani.
Non tutti i pazienti di terapia intensiva hanno poi un decorso positivo. Il diario narrativo in caso di decesso aiuta?
Allora, lo strumento del diario narrativo è vero che è incentrato soprattutto su il degente, ma noi prendiamo per mano anche i parenti, e all'interno dei diari di terapia intensiva, seppur sia molto difficile scrivere della morte, perché di questo si sta parlando, di un paziente, io personalmente credo che la mia professione sia curare la vita, ma curare con dignità anche il percorso di fine vita, e quindi anche scrivere queste pagine ha un focus ben preciso. Io non abbandono nessuno come professionista sanitario, e questa idea si trova magari nella scrittura tremante, perché comunque anche noi in qualità di persone umane prima di professionisti, quale bagaglio ci portiamo dentro durante un accompagnamento al fine vita? E quindi all'interno dei diari la scrittura è curativa da un certo punto di vista anche per noi operatori sanitari, e dimostra ai parenti che non sono soli e non lo sono mai stati.
Buongiorno, signor Omar. Sono Ivanka, l'infermiera che si occupa di lei fino alle 15, sempre se non vuole cambiare strada prima. Eh sì, perché dopo tantissimi esami clinici e scientifici si è deciso di accompagnarla verso un cammino diverso dalla vita. Le sto facendo ascoltare musica italiana. Spero che sia quello che vuole ascoltare in questo momento. comunque vedo che il suo viso è rilassato e dallo stimolo doloroso non fa neanche una piega. Quindi mi fa dire che è ben confortevole. È girato sul fianco destro, in bocca ha ancora il tubo orotracheale. Sono le 14:30 e sono arrivati i suoi cari. Allora io mi congedo e non resta altro che augurarle buon cammino.
Non ti sei fatto male, proprio come pensavo. Vedi, non serve a niente ripararsi dal vento. Siamo solo conchiglie sparse sulla sabbia. Niente potrà tornare a quando il mare era calmo.
Beh, la prima ondata c'è stato il direttore nella scuola in cui lavoravo, io ero vice direttore, che si è ammalato di Covid e io avevo preso, diciamo, il suo posto come direttore ad interim. Poi ero convinto di poter diventare io direttore, però purtroppo a settembre mi hanno diagnosticato la leucemia e sono andato in malattia. Non vedevo nessuno, a parte mia moglie, il mio cane, i miei figli. C'era mia figlia che faceva il liceo, però erano in casa. Non riuscivo proprio a vedere nessuno perché avevo appunto questa paura, essendo immunodepresso. Dopo dicembre ho fatto un'analisi, la chiamano BOOM, e mi avevano detto che la terapia funzionava, quindi la cosa per me era un po' più tranquilla. E allora il 6 di gennaio abbiamo deciso di andare a pranzo dai miei genitori. Purtroppo però è stata una scelta sbagliata perché appunto loro avevano il Covid e ho preso il Covid anch'io da loro e sono stati a intervalli di 2-3 giorni, uno dopo l'altro, e sono stati ricoverati tutti a Moncucco. E dopo pochi giorni ci siamo ritrovati tutti e tre, io, mia madre e mio padre, in cure intense a Moncucco. Finché poi, pochi giorni dopo, mi hanno intubato e praticamente mi sono risvegliato che era il 23 di marzo, quindi sono stato intubato e sono stato addormentato per praticamente 3 mesi. E lì è stato un po' come spegnere una lampadina e riaccenderla dopo 3 mesi di vita e non sapevo né cosa mi avevano fatto né cosa era successo né che i miei genitori nel frattempo erano deceduti. Gli infermieri del cardiocentro hanno pensato di fare questo diario di degenza che inizialmente non ho voluto leggere, non ho neanche voluto che me lo leggessero perché Stefania mi ha proposto di leggermelo, però mi sono risvegliato tetraplegico con una tracheotomia che non potevo neanche parlare, un sondino nasogastrico, quindi mangiavo dal naso e non mi andava di sapere cosa mi avevano fatto.
Chi era Stefania? Era una delle tue infermiere, giusto?
Sì, era una delle mie infermiere che mi seguiva e devo dire quella che forse ha scritto maggiormente, come se mi parlasse, no?
Domenica 31 gennaio 2021, ore 22. Buongiorno, signor Mirko. Mi chiamo Stefania e sono un'infermiera delle cure intense del cardiocentro. Le scrivo questo diario affinché una volta a casa possa ricostruire il suo percorso e rispondere ad eventuali domande. Lei è stato trasferito dall'ospedale di Moncucco, dove era ricoverato per un problema respiratorio da Covid. In sala operatoria le hanno posizionato nel collo e nell'inguine due grosse canule che servono per prelevare il sangue, farlo passare in una macchina chiamata ECMO, che ossigena e rimuove l'anidride carbonica, e rimetterlo nel suo corpo. Al momento lei è tranquillo perché le somministriamo dei farmaci per dormire e farle sopportare tutti questi tubi. Guardandola mi sembra tranquillo perché il suo viso è rilassato. Ora la saluto e le auguro buonanotte, Stefania.
Per loro è stato un lavoro impegnativo perché, bene o male, col Covid avevano molto lavoro. In più fare il diario, che per loro non era obbligatorio, non avevano nessun obbligo. E in più il diario avrebbe dovuto essere anche scritto da familiari, dai figli, soltanto che io non avevo nessuno che poteva venire a trovarmi, perché in quel tempo c'era questo lockdown e quindi non erano permesse le visite, quindi il mio diario è stato scritto solo da infermieri, non c'è nessun altro.
Perché all'inizio non volevi leggerlo, questo diario?
Mi faceva paura a sapere cosa mi avevano fatto. Io l'ho letto forse una decina di volte e alla fine una notte mi sono detto voglio condividere con qualcuno questo diario, soltanto che io un libro non sono forse in grado di scriverlo. Però sono informatico, ho detto provo a fare un blog, perché bene o male io adesso sono 4 anni che sono passati dopo la malattia, ma sono invalido e devo prendere un sacco di medicamenti e quindi non sono più quello di prima. E, anche solo poter confrontarmi con persone che hanno avuto un'esperienza come la mia, non so, magari io posso aiutare loro e loro possono dare un aiuto a me.
Il diario è qui, davanti a noi.
È qui, c'è su internet.
Ti va di aprirlo?
Sì. Eccolo qui, dal 7 di febbraio si salta al 14 di febbraio. E c'è questa Stefania che adesso mi chiama Mirko, qui mi chiamava signor Mirko. Buongiorno signor Mirko, sono Stefania. Dal giorno del suo ricovero non mi sono più occupata di lei, ma la
dal
ma
giorno
la
del suo ricovero non mi sono più occupata di lei, ma ho seguito ugualmente la sua evoluzione. L'ECMO, la macchina che serve a sostenere i suoi polmoni, è ancora necessaria. Ma entrando in camera ho avuto l'impressione che lei mi sentisse. Muove le palpebre quando le parlo, ma però non apre gli occhi. Anche la sua fronte è un po' corrugata. Magari mi sente.
Il tubo che in bocca, che le provocava tanto fastidio, è stato rimosso. E via dicendo.
Buongiorno Mirko, sono ancora Stefania, l'infermiera di ieri. Oggi ho visto sua moglie, l'ho contattata tramite una videochiamata e con il tablet in mano mi sono avvicinata al suo letto. Le sue palpebre si sono mosse. Sono sicura che l'ha sentita.
Grazie a questo diario ho capito che non ero solo un pezzo di carne, ma mi spiegavano cosa mi veniva fatto, perché mi veniva fatto, mi incitavano, spesso si legge Forza Mirko, e questo mi ha aiutato anche un po' ad assorbire, ad accettare quello che mi è successo. Da un lato mi hanno salvato la vita, d'altro canto mi hanno trattato come una persona. Secondo me è molto importante.
Sì, Mirko è stato da noi per parecchio tempo. Diciamo che bisogna fare un cambio di mentalità, un po' una rivoluzione culturale. Le terapie intensive nascono focalizzate sul salvarti la vita. Però io non posso salvare la vita di una persona demolendo tutto il resto. E questo passa attraverso alcuni bisogni della persona che non sono prettamente fisici. Il diario risponde a uno di questi bisogni, il poster narrativo risponde a uno di questi bisogni. L'idea di avere, per esempio, la presenza dei familiari il più possibile in terapia intensiva, anche questo risponde a questi bisogni. E il diario è uno strumento che sicuramente ha aiutato Mirko e aiuta altri pazienti a capire che non ci siamo occupati solamente dell'organo malato, ma ci siamo occupati di tutto l'essere umano, di tutta la persona. E poi però c'è il contesto, c'è la struttura, perché ci sono, diciamo, strutture in cui c'è una visione di umanizzazione che possono impregnare per osmosi anche il professionista. E quindi si crea una cultura, non basta l'umanizzazione del professionista, ci vuole anche un'umanizzazione della struttura.
Il blog di Mirko Ackermann, m-ackermann.com, è sempre online per mettere in contatto persone che, come lui, hanno vissuto l'esperienza delle cure intense. Flavia Pegoraro, Sergio Calzari e molte altre infermiere e infermieri continuano, nonostante le condizioni di lavoro sempre più difficili, a scrivere diari narrativi e a promuovere l'umanizzazione delle cure nei reparti di terapia intensiva. I nomi all'interno dei diari, a eccezione di Mirko, Sergio e Stefania, sono stati modificati per proteggere la privacy.